SBS Italian.
Sara Giorgi è una psicologa del team di Medici Senza Frontiere che fino a luglio scorso si trovava sull'isola di Nauru per dare assistenza mentale ai rifugiati e ai richiedenti asilo che risiedono lì ormai da tempo, alcuni ormai da più di 5 anni, ma anche, come ci ha raccontato Sara, agli stessi abitanti della Repubblica Indipendente di Nauru. Sara Giorgi lavora da più di 10 anni con Medici Senza Frontiere. È appena stata prima in Nicaragua e poi a Lesbos, dove ha lavorato con vittime di tortura. Ma in questi anni di carriera come psicologa, lavorando in contesti di crisi, quindi in zone di conflitto, ha raccontato che una situazione come quella di Nauru non l'aveva mai vista prima. Questa è la testimonianza di Sara Giorgi.
Di tante missioni che ho fatto fino adesso, lavoro con Medici Senza Frontiere da circa 10 anni. Questa è stata quella che più probabilmente mi ha toccato, una delle più pesanti, perché un tale livello di disperazione non l'avevo mai riscontrato ed era anche difficile per noi improntare un intervento, perché eravamo sull'isola da 1 anno e loro da 4. In 4 anni avevano aspettato tantissimo, avevano provato varie cose, ogni progetto regolarmente era fallito il tentativo di applicare per stati esteri, alcuni avevano provato ad aprirsi dei negozietti però tra 1000 difficoltà. Poi ovviamente quella di Nauru ha anche un'economia molto circoscritta, la stessa popolazione locale ha un tasso di disoccupazione, se non ricordo male, del 64%, le condizioni di salute di nuovo della stessa popolazione locale è preoccupante, ci sono tassi altissimi di diabete, di obesità. Sull'isola le cure mediche sono ristrette praticamente a livello di salute primaria. Poi l'altra cosa che appunto mi ha colpito è la severità dei casi e anche tra i bambini. In genere i bambini sono resilienti, quindi anche se hanno vissuto dei forti traumi, hanno delle risorse, riescono a ricominciare, spesso si fanno carico anche dei propri genitori, e era quello che succedeva anche a Nauru, ma solo quest'ultima parte. Era un effetto domino dove spesso la quasi totalità dei componenti della famiglia stava male e anziché darsi man forte sprofondavano una specie di salvi immobili insieme. E l'aspetto relativo al self-harming, all'autolesionismo, sia tra bambini che tra adolescenti, i tentativi di suicidio che ci sono stati, i pensieri suicidari, erano altissimi. Noi dati così non li avevamo mai raccolti prima.
Ecco Sara, infatti proprio a questo proposito il rapporto che recentemente è stato pubblicato proprio da Medici Senza Frontiere mette in evidenza che le condizioni di salute mentale delle persone che stanno sull'isola di Nauru è peggiore di quella delle vittime di tortura. Quindi insomma ci fa veramente...
Sì, noi per esempio in Grecia, da dove torno, abbiamo un programma per vittime di tortura, ma i dati che abbiamo raccolto, per quanto siano comunque allarmanti rispetto alle patologie riportate, i segni di traumi sia psicologici sia fisici, non arrivano a quelli riscontrati su Nauru, perché 5 anni sono tantissimi, sono stati devastanti, cioè questa permanenza senza avere una certezza. Alcuni dicevano, se mi dicessero devi stare 10 anni, io mi metto l'anima in pace, no? Aspetto questi 10 anni, certo è dura all'inizio, però so che poi me ne vado. Invece così, loro quello che ci raccontavano è che stavano continuamente su questo filo di illusione e disillusione, per cui un processo del genere mentalmente è logorante, perché si raccolgono le energie residue, che costa comunque uno sforzo a livello psicologico, e poi queste stesse energie non si poggiano su uno scalino successivo, quindi è come se fosse una scala a pioli dove i gradini franano uno dopo l'altro.
Sì, quindi per questo prima parlavi proprio di un effetto domino, no? Chiaramente non ci sono tante storie positive, a meno che non pensiamo a quelle poche persone che ogni tanto vengono prelevate. Ecco, ad esempio, che effetto genera quando, tra le persone che restano, quando vedono che appunto qualcuno se ne va? Genera speranza oppure ancora maggiore disperazione proprio pensando a, ecco, loro sono andati, io sono ancora qua?
Noi ci saremmo aspettati che generasse speranza questa cosa, ma in realtà o non accende la miccia, oppure se lo fa è veramente effimera e dopo pochissimo si spegne di nuovo e diventa ancora peggio, perché dice, tornano a chiedersi su loro stessi, no? Dice, e io a me quando toccherà, se mi toccherà, quanto altro tempo dovrò aspettare? E magari la persona che è andata via era una persona di riferimento con la quale si confidavano, nella quale trovavano supporto, era un amico, per cui ogni partenza è un nuovo lutto e la comunità reagisce piuttosto negativamente ad ogni brutta notizia. Lo vedevamo anche rispetto agli ingressi nella clinica, quando a maggio c'è stato il rifiuto dei visti che erano stati presentati, abbiamo avuto un incremento della richiesta delle persone che hanno cominciato a soffrire o quelli che già soffrivano sono peggiorati di problemi di salute mentale. Ci contavano molto sulla possibilità di ottenere un visto e poter lasciare lavoro perché non faceva parte della loro scelta, insomma, non è per quello che avevano attraversato l'oceano, avevano rischiato la vita.
Ecco Sara, appunto chi sono le persone che tu hai incontrato? Da dove vengono? Chi sono coloro che sono Nauru adesso?
La maggior parte era di origine iraniana, poi c'era una minoranza del sud-est africano, un'altra piccolissima dei Rohingya. Però sì, la maggioranza venivano dall'Iran.
E quali sono le storie di queste persone?
Loro, quello che ci hanno raccontato, il viaggio che avevano fatto prima di giungere a Nauru, tutte le varie peripezie, purtroppo tante persone che si erano approfittate della loro situazione, promettendogli passaggi, promettendogli viaggi che poi erano stati altamente pagati, ma il giorno della partenza non si era presentato nessuno. Tanti, per esempio, raccontavano di essere andati fino a in Indonesia, spesso in aereo, e poi dall'Indonesia gli è stata proposta questo viaggio in nave verso l'Australia, presentandolo su un dépliant dove le navi sembravano delle buone navi, non erano come le nostre navi da crociera, però insomma delle navi abbastanza grandi, con dei servizi. In realtà la mattina, quando si erano presentati, avevano trovato dei pescherecci che non erano sicuramente adeguati per una tale traversata in mare con molte più persone a bordo di quelle che potevano ospitare. Per cui il viaggio è stato drammatico, hanno passato giorni in mare con il rischio di affogare, molti di loro non sapevano nuotare e i bambini ancora adesso avevano questi disegni, queste paure del mare. I disegni che facevano i bambini erano molto, molto toccanti.
Che cosa disegnavano?
Ma disegnavano cose aberranti, tipo persone senza occhi, usavano molto il nero, delle scritte tipo nessuno mi ama, nessuno mi porterà via da qui. Molta disperazione, non è sicuramente l'immagine alla quale noi siamo abituati, il bambino che corre felice, che disegna i fiori, le case. Cioè io quando sono tornata vedendo i disegni delle mie amiche, cioè ogni volta me le abbraccio che dico, ma no, non vi rendete conto quanto siete fortunate, no? Vedere questa disparità di destini che tocca.
Sarà appunto, dicevamo che queste persone sono sull'isola di Nauru da appunto almeno 5 anni nei casi di persone
5 anni e
che
mezzo, sì.
hai. Quindi insomma, ben più di 5 anni, anche perché in quella situazione ogni giorno probabilmente dura veramente molto molto di più. Che effetti ha un'esperienza di questo tipo sulla vita non solo dei bambini, ma anche degli adulti?
Ma noi abbiamo incontrato molta rassegnazione, una perdita di motivazione, proprio come spiegavo prima, no? Che tutte quante le energie, tutte le possibilità le avevano già giocate, per cui erano rimaste a corto di possibilità, a corto di speranza. Tanti rimanevano a letto, non avevano più voglia di mangiare, non avevano più voglia di bere, sostanzialmente non avevano più voglia di vivere. E ad esempio i giovani mi raccontavano di essere arrivati all'età di 20 anni e adesso ne avevano 25, avevano tante speranze, un'idea di carriera, di lavoro che volevano fare da grande, e mi dicevano che a quest'ora sarei già laureato.
Quindi diciamo che si può chiaramente dire che nell'arco della vita di una persona 5 anni forse non sono un periodo eterno, però per chi vive una situazione di questo tipo è un'esperienza che avrà degli effetti per tutta la loro vita?
Noi speriamo di no, sicuramente ci possiamo aspettare degli strascichi, probabilmente prima si risolve questa situazione e meno devastanti sono gli effetti. Noi quello che temiamo è che temiamo il peggio, perché con tutte le persone con idee suicidarie e tentativi di suicidio, senza un adeguato supporto mentale, senza una risposta rispetto a quello che sarà il loro futuro, potrebbero lasciarsi andare a questo stato di anedonia.
Sara, ci dicevi appunto che tu ormai lavori con Medici Senza Frontiere, proprio come psicologa, in contesti di crisi umanitaria da più di 10 anni, quindi insomma di storie sicuramente terribili ne avrai viste tante. Ma che cos'è che rende Nauru peggio degli altri contesti? Che cosa succede su quell'isola che rende tutto così, così complicato per le persone che ci stanno e che appunto genera una situazione di vita insopportabile?
Ma probabilmente una situazione di isolamento. Non è facile rifarsi appunto una vita su un'isola così piccola che dista 6 ore d'aereo dalla terraferma. Ci si sente effettivamente un po' intrappolati quando si sta su un posto così piccolo, no? E poi anche questa continua incertezza rispetto al proprio futuro. Loro, anche un'altra cosa che dicevano, avrebbero preferito essere dei condannati, perché almeno loro una sentenza ce l'hanno, e invece loro nemmeno quella, pur non essendo magari dei criminali, no? Quindi si sentivano veramente abbandonati, dimenticati da tutte e da tutti.
Quindi questa indeterminatezza, questo non sapere quando finirà.
Sì, infatti nel titolo del report è appunto indeterminate despair, e sono due parole che riassumono quello che è lo stato dei fatti, cioè il loro vissuto, l'indeterminazione e la disperazione. Questo mix micidiale per la loro salute mentale.
Senti, appunto Sara, tu sei stata lì fino a luglio, quindi fino a qualche mese fa, e con te insomma se n'è andato via anche il team di Medici Senza Frontiere, quindi a chi ricorrono queste persone adesso che non ci siete voi?
Adesso che non ci siamo noi, rimangono comunque in presenza i servizi dell'ente deputato ai servizi medici, che ha comunque uno staff limitato. Già ai tempi, quando Medici Senza Frontiere era presente sull'isola, c'erano delle liste d'attesa piuttosto lunghe, tant'è vero che insomma se Medici Senza Frontiere ha proposto questo intervento, generalmente lo fa quando ci sono dei gap. E questo era vero sia per la popolazione locale che per i rifugiati. Adesso io non so se hanno aumentato le risorse, se queste risorse sono sufficienti, anche perché sull'isola non ci sono le strutture adatte per offrire supporto a dei casi severi. Per esempio non è possibile ospedalizzare le persone, all'interno dell'ospedale non ci sono dei letti, non c'è un reparto psichiatrico, non ci sono delle infermiere psichiatriche disponibili H24, Per cui le persone che sono in queste condizioni, che fine fanno? Venivano rimandate magari a casa con ulteriore sobbarco per la famiglia. Era per questo che si creavano anche il domino effect. Se una persona stava male o gravemente male, il resto della famiglia, che comunque non stava in piena salute mentale, doveva comunque farsi carico delle cure del proprio familiare.
Ma infatti hai citato appunto le condizioni sull'isola, ecco, da questo punto di vista come sono le condizioni di vita?
Quello che offre Nauru è molto limitato, cioè uno dice pensa all'isola in mezzo a questo oceano, chissà che tuffi, che nuotate, e in realtà è circondata da scogli, da rocce taglienti, c'è solo un ex porto dove si può fare il bagno, quindi che cosa ti resta? Resta fare una passeggiata sotto il sole, cocente, c'è un autobus che passa ogni ora, cioè anche se uno volesse con le proprie risorse distrarsi, fare qualcosa, tutto quanto è molto limitato, c'è una palestra, è tutto uno, due. E poi ecco, non dobbiamo dimenticare che tra la stessa popolazione locale i tassi di malattie mentali erano ugualmente alto, c'erano molti casi di psicosi, di schizofrenia, tutte malattie gravi che necessitano un supporto specialistico.
Voi avete lavorato anche con loro, con la popolazione locale?
Sì, il nostro progetto si chiama One Door for All, quindi era aperto a tutti, avevamo anche personale spaziato, perché come era difficile per noi, anche per le altre agenzie che stavano lì, era difficile sia vivere lì, sia stare a contatto con la popolazione in uno stato totale di sofferenza.
Sara, da un punto di vista psicologico, quale sarebbe la terapia che queste persone dovrebbero seguire, insomma, per migliorare la loro salute mentale?
Quello che loro chiedevano a grande richiesta era andare via da Nauru.
Sara, dicevamo appunto tu sei stata sull'isola fino a luglio scorso, fino quindi a pochi mesi fa, 5 mesi fa. Che cosa ti sei portata via da quel posto, da quell'esperienza?
Io mi sono portata via la volontà di continuare ad impegnarmi per questa popolazione. Cioè la mia missione in realtà è iniziata quando è finita, perché nonostante dopo Nauru sia andata in altre missioni e abbia avuto altri incarichi, per questa intervista prova che comunque non voglio lasciare le persone di Nauru da sole, né io né Medici Senza Frontiere. Diciamo è una condizione che ha toccato tutti noi.
C'è qualche altro posto nel mondo che ti ha ricordato una situazione del genere?
No, non riesco a trovare paragoni. No, è stata un'esperienza unica. Le altre fino adesso un po' si sono somigliate. Sono stata in diversi conflitti più o meno grandi, terremoti, però no, questo livello di disperazione non l'avevo mai incontrato. Probabilmente i disegni di quei bambini varrebbero più di 1000 parole, mi piacerebbe adesso averli qua con me, perché probabilmente permetterebbero di capire che cosa significa. Immagino che tutti a casa hanno un bambino, un nipote, un vicino di casa, per cui il contrasto sarebbe lampante davvero.
Allora Sara Giorgi, psicologa del team di Medici Senza Frontiere, grazie per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS, per aver condiviso quella che è stata la tua esperienza professionale ma anche umanitaria sull'isola di Nauru, quando hai lavorato appunto tra rifugiati e richiedenti asilo che risiedono lì ormai da più di 5 anni e mezzo. Grazie, grazie Sara.
Grazie a voi per lo spazio e per l'ascolto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.